Bandiera Nera.
Buonasera, 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 eccoci, 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 il team è qui, non ci siamo tutti, ma dovremo esserci più tardi perché, cosa che non succede mai, il nostro Calù, il nostro principe è in giro a fare cose sulle quali forse è meglio non indagare, comunque ci ha mandato la playlist e dovrebbe apparire tra poco, ma intanto le certezze sono immutabili, grazie a lei siamo in onda, c'è la nostra regista Alessandra, che saluto e ossequio.
Ciao a tutti.
Come va? Settimana impegnativa, ho sentito.
Sì, settimana impegnativa, ma siamo sopravvissuti, quindi va bene. Finché si respira va tutto bene.
Fantastico, fantastico. Ah no, aspetta, mi sta scrivendo sul canale, dal telefono rosso è arrivato il coso. No, piccola incompressione sull'orario, adesso... Vabbè, comunque, noi siamo pronti a tutto come sempre. Oggi l'ho tirata io l'argomento, non ho messo sotto pancia perché, insomma, Monty Python è come dire, non lo so, li conoscono parecchi, non tutti, ma li conoscono tranne la nostra regista.
Tutti tranne la regista, meraviglioso, così
fantastico.
Con una figuraccia.
Giusto. Bene, allora... Sì. Che le serva di lezione la trasmissione, che dove comunque risentire anche per montare. Comunque, vabbè. Monty Python sono conosciuti, penso, in Italia più che altro per i film che sono arrivati doppiati, purtroppo, e stiamo parlando di Monty Python e The Holy Grail, adesso non mi ricordo come si dicono i titoli in italiano, insomma, poi c'era Life of Brian, Vita di Brian, forse era anche l'italiano, quello che praticamente ha fatto delle satire, sono tre i film che poi vedremo, anche ne parleremo non diffusamente, ma insomma un po' di più nei particolari, sono tre i film che sono arrivati in Italia, Meaning of Life, andando in ordine diciamo di ultima uscita dell'83, poi c'è stato Life of Brian e anche The Holy Grail, il Santo Graal, la ricerca del Santo Graal, che vedremo poi in seguito. Io li ho conosciuti da piccolo, no? Perché un po' che ci sono in giro appunto tramite i film. E poi, avendo passato ormai più di metà della mia vita in Inghilterra, ho imparato a conoscerli e a sapere quanto importanti fossero anche per la cultura, non solo leggera, non solo artistica inglese, sono proprio un fenomeno sociale i Monty Python, tant'è che sono definiti i Beatles della commedia, che più o meno operavano negli stessi anni, sono nati nel 69, ma l'importanza che hanno avuto anche... per determinare un certo tipo di comicità che poi ha travalicato i confini britannici, prima attraverso il Canada è arrivata in America e poi lì dappertutto, Olanda, Giappone, sono veramente molto molto popolari e hanno travalicando i confini nazionali o comunque anche il mondo, quello che era il mondo anglosassone, hanno cambiato adesso i comedy show che vedete anche in Italia da Zelig agli stand up comedy a tutti quanti devono comunque qualcosa, qualsiasi comico quasi operante sul globo terracchio, per fare una citazione, deve qualcosa ai Monty Python. Loro erano sei membri, sono formati nel 69, quindi in pieno bouleversement, in pieno, come si dice, fervore di rivoluzioni culturali, giovanili, eccetera, politiche anche, e poi sono andati avanti, diciamo, la data di scioglimento, non lo dico io, lo dico loro, diciamo che corrisponde quando al momento degli anni 80, quando è morto uno dei membri più importanti, tutti importanti, Però quando è morto Grant Chapman, del quale parleremo poi in seguito, si sono sciolti. Poi ho avuto le riunioni parziali, ma poi le vedremo in seguito. Chi sono? No, sono 6, 5 britannici e uno americano. Terry Gilliam, famosissimo, perché poi ha fatto dei film che tutti conoscono. Beh, l'esercito delle 12 scimmie, questi li conosci, aspetta che c'è un challenge. Qui c'è, per dire, Brasil lui è un regista, Terry Gilliam è forse uno dei più geniali, lui ha fatto adesso paura, quello che qua si chiama Paura e delirio in Las Vegas è suo. L'esercito delle 12 scimmie, The Fisher King, Il re pescatore, famosissimo film, Brasil, visionario, Le avventure del barone di Munchausen. Lui è, diciamo, quello più legato alle arti cinematografiche e anche figurative. Sono tutti dei geni, sono praticamente. Se uno va a vedere la biografia, che me la sono andata a vedere rapidamente, di ognuno di loro, erano eccezionali, ma anche nelle discorsi, chi più chi meno, poi ognuno aveva i suoi fantasmi, i suoi problemi, come abbiamo paragonato prima ai Beatles, quindi dalle rockstar, il periodo da quello, pensate che il primo film fu sovvenzionato dai loro amici che comprendevano, non so, gli Who, le Zeppelin, gli avevano dato i soldi, George Harrison dei Beatles, gli avevano dato i soldi per produrre quello che fu il loro primo film. Di successo, perché diciamo non fatto da sketch, che era appunto la ricerca del Santo Graal, Monty Python è la ricerca del Santo Graal. Ma qui stiamo parlando di stiamo saltando forse un po' di palo in frasca. Prima vediamo chi sono, da che milieu sociale vengono. E sono diciamo tutti più o meno della media borghesia britannica.
Nel frattempo è arrivato.
Aspettate, qui è successo.
È arrivato l'arrotino, signora.
grande. Oh.
Buonasera a tutti, come eccoci va? Qua. Dove siamo? Il collegamento.
Dove sei? Dove
in sei? Che nazione siamo questa sera? Dove allora, sei? Eccoci qua, ero qui nel Flying Circus del Monty Python e sono giusto arrivato così al volo, ecco, impagalato dalle tenebre, è vero o no?
Bravo. Visto che ci hai prodotto una playlist da paura, che fra un po' ti chiederò anche di annunciare il primo pezzo. Certo. Nel frattempo, come al solito, ti omaggio e ti ossequio. E vado avanti, no, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Sì, stavo dicendo, poi magari ci interrompiamo subito così sentiamo la chicchina del nostro principe. Chi sono i Monty Python? Estrazione medio borghese, diciamo, figli di impiegati, professionisti, assicuratori, eccetera. Non andiamo a fare adesso uno per uno la storia della loro vita, però erano gente che veniva dalla middle class, quella che si chiama middle class. Si sa, ne abbiamo già parlato tante volte in altre occasioni, era, ma tutto sommato è ancora, magari si è un po' internazionalizzata, però è molto classista la società britannica, quindi working, middle e upper. Sono le tre le classi, diciamo, che hanno scarsa osmosi, soprattutto tra di loro, e loro facevano parte della middle class, quindi si trovavano un po' in mezzo in un periodo magari appunto di rivolte sociali e politiche, e l'hanno come da tradizione, come abbiamo visto dal Maggio francese in Italia, tutti quelli che poi prendono certe posizioni progressiste o comunque antisistema, che prendevano all'epoca, Erano gente che poteva permettersi di studiare e quindi di mettere in atto, aveva anche il tempo di pensare a certe cose e magari mettere in atto anche un certo tipo di azione o di condotta. Tant'è che Jones e Palin, due dei membri fondatori, erano studenti di Oxford, chi studiava legge, quasi tutti facevano materie umanistiche, perché si chiamano di legge, inglese, storia moderna.
Ma pure infatti tanti amici nostri, infatti molto spesso quando li incontriamo, quando parlano, poi chiediamo ma che hai studiato a Oxford, perché mi pare, insomma,
esatto.
Quindi insomma il livello esatto. Più o meno è simile, siamo un po' pure noi.
Esatto, siamo pure ammontati. E quindi, tranne Gilliam, aveva fatto arte, scienze politiche, però stiamo parlando appunto dell'americano del gruppo, storia moderna, Palin, eccetera, erano sei, come abbiamo detto, uno americano. Venivano un po' da tutte le parti dell'Inghilterra. John Cleese, che tra l'altro abbiamo detto, Jones e Pally hanno studiato a Oxford. Chapman e Cleese, Chapman è morto, è stato quello che è morto e poi ha causato lo scioglimento del gruppo, erano invece a Cambridge, no? Quindi Oxford e Cambridge. E mentre altri,
lì,
insomma,
erano... lì abbiamo altri amici lì, non ci facciamo
sì, sì.
Noi più che Flying Circus, proprio Circus, cioè...
Sì. Base, quello della canzone, quello della canzone del noto gruppo romano che inizia con la Z e finisce con la A. Eccoci qua. E quindi, insomma, essendo nati in quel periodo, come tutti stavo dicendo, venendo dalla middle class, la loro orientamento da giovani neorivoluzionari, chiamiamoli così, era quello di comunque di criticare ferocemente, attraverso una satira appunto molto, molto spesso, molte volte surreale, ma che comunque che non guardava in faccia a nessuno, sono sempre stati autori di loro stessi e hanno fatto le cose che anche a guardarle adesso, soprattutto dell'ultimo film che era The Meaning of Life, il significato della vita, ci sono veramente cose anche graficamente abbastanza ributtanti o disturbanti che però fanno molto ridere. E loro avevano attaccato, facevano un tipo di critica sociale, attaccavano soprattutto il classismo della società inglese, era una società a fine anni 60 che ancora era molto conservativa, sì, conservatrice, scusate, e che quindi loro mettevano, aveva messo un po' nel mirino. La cosa che da dire, prima di magari fare la prima pausa musicale, che è molto divertente, loro, come tanti comici italiani della loro epoca, che adesso hanno 70-80 anni, si lamentano di quello che loro hanno anche inconsapevolmente contribuito a creare, che è la politically correctness, il fatto che non si può più fare battute su questo, su quello, che c'è la categoria che si offende, quegli strani che dico, ci rimangono male, piangono e non si può più dire niente. Tant'è che soprattutto John Cleese, che è quello forse più conosciuto, di questa cosa ha fatto una battaglia. Prima faceva la battaglia appunto per la libertà di espressione, per contro la borghesia, eccetera, eccetera, contro un certo concetto di stato e di società. Poi hanno chiaramente erano grandi amici, per esempio, di Amnesty International, quindi impegno sociale, un sacco di soldi, di show che hanno fatto e vedremo dopo. E adesso, diciamo, chiuso il cerchio, si ritrovano in una società dove loro, se fossero nati 50 anni dopo, probabilmente avrebbero anche preso delle denunce o non avrebbero comunque potuto fare il lavoro che hanno fatto nel segno della libertà, che poi loro stessi e tanti altri, senza voler, hanno contribuito a conculcare. È vero o no? E dopo questa bargigiata direi di ripassare la parola al nostro DJ, che ci ho visto veramente golden oggi, songs.
Oggi, diciamo, scaletta pregna, se si può dire così, con la P, e abbiamo dei pezzi, insomma, abbastanza interessanti. Ho iniziato un po' così, un po' melenso, diciamo, non so nemmeno perché stavo cercando di vedere un po' colonne sonore di Monty Python, però non ho trovato sinceramente grandi cose, almeno il problema è quello che poi con la radio si perde quell'effetto, insomma, che ci sarebbe in televisione. E per cui partiamo con una cosa carina, così anni 60, la solita cosa, sentiamo Gianni Minà, tutti e due qua, pure per l'età, non solo per il fascino degli anni che furono, ma pure per l'arte anagrafica, sorvoliamo e passiamo anche qua, The Honeymoons, actually no, questo l'ho fatto apposta, The Honeymoons, questo è un altro traguardo. Che poi, tra l'altro, il Dionico sarebbe il giorno più bello, poi alla fine, penso, la notte più bella, no? Poi finisce lì, diciamo, io no, cioè, non lo so, sì, per chi l'ha fatta questo Dionico, perché, diciamo...
Tu ne hai fatte tante.
No, manco una, purtroppo manco una. Questi invece sono gli Honeycombs, con un pezzo incredibile. Allora, qua siamo nel 1964, quindi lontani. A parte i nomi, voglio dire, se oggi guardi i nomi dei gruppi, soprattutto poi questi trap, rap, eccetera, eccetera, hanno, insomma, una sorta, a mio avviso, di nonsense. Invece qui abbiamo Honeycombs, tutti i nomi carini, poi c'erano i Beatles, i Rolling Stones, fino tutti con la S, c'erano sempre tanti. Addirittura gli Honeycombs erano un altro gruppo molto interessante, che erano gli Sheratons. Infatti originariamente un paio di loro membri ovvero Murray, mi sembra, che poi tra l'altro originalmente era pure una, come si dice, non una sciampista, un parrucchiere, oggi si dice barbiere, scusate, non mi ammazzano tutti, altri perdiamo metà della popolazione in ascolto, scherzo, perché tra un po' io poi quelli non ce l'avrò più, quindi insomma categoria che odio. E c'era anche il suo fratello John, altri due amici, insomma questi gruppi che hanno iniziato in un certo modo e poi sono diventati famosissimi. A dire il vero, l'est di Londra a quel tempo non era granché, perché tutto quanto, se tu ti ricordi, West e North London, anzi tu non te lo ricordi, ma era più o meno così. Holloway Road, questa è una delle basi degli Honeycombs, che tra l'altro in Inghilterra nel 64, mi pare, col singolo che andiamo a scoprire adesso, Have I the Right, hanno fatto una sorta di million selling record, praticamente uno dei primi in classifica. Quindi insomma, diciamo che la loro apparizione è stata un po' veloce e fugace, perché nonostante il primo successo, immaginate un po', finirono nel 1967, quindi veramente Life Fast Die Hard. Questi qua sono gli Honeycombs con Have I the Right.
Pezzo che ci sta, dai, sabato mattina, almeno dove sono io, è uggioso, quindi dai, ci sta, ti rimette al mondo, quasi. Bene, sì, di pezzi, come hai detto tu, sì, pezzi ci hanno fatto hanno scritto parecchie canzoni Monty Python, però sono tutte di a tema satirico, che si perde se uno la mette, perde il senso, comunque non è fluent, soprattutto perde le immagini. Abbiamo deciso come politica radiofonica aziendale di non proporre. Andatevi a vedere. Bene, stava dicendo di questi sei giovani fine anni 60 che si mettono assieme. Non è la genesi di Monty Python, non è immediata, prima di tutto perché erano tutti, come hanno fatto a incontrarsi, se uno stava a Oxford, quell'altro stava a Cambridge, uno in America, altri hanno fatto altri studi, poi vengono da parti differenti della Gran Bretagna, chi dal nord, chi dalla costa ovest, Cleese e compagnia, quindi come hanno fatto? Ve lo spiego. Allora, praticamente c'è ancora una grande tradizione nelle università inglesi di comedy clubs. Ci sono gli studenti, soprattutto quelli che sono impegnati in studi umanistici, di mettere su degli spettacolini che possono, di solito sono di tipo satirico, non è che fanno i grandi classici, eccetera, ma insomma. Sono istituzioni famose, nate anche come i club studenteschi, che risalgono all'Ottocento, insomma, seconda metà dell'Ottocento, fanno i tour, tant'è che Terry Gilliam fu conosciuto da Cleese durante un tour della sua compagnia, Cambridge Footlights si chiamano ancora perché esiste, fondata nel 83, la compagnia dove Cleese e Chapman lavoravano, facevano questi spettacolini per gli studenti, andava anche in tour, ospitato da altre università, e lì conobbero Gilliam. Gli altri si conobbero più o meno nello stesso modo, perché erano tutti comunque coinvolti in questo tipo di iniziative, di spettacoli, di happening, e insomma avevano cominciato a lavorare secondo piani e gradi differenti, come autori per la radio, per la televisione, oltre a fare gli attori. Adesso uno non va a fare la storia perché il tempo ci è tiranno, però insomma dovrebbe andare uno per uno e sciorinare la storia di tutti e sei. E si incontrano. Avevano avuto una proposta, Chapman e Cleese, di fare una cosa per ITV. ITV è una delle prime TV private che c'è stata in Inghilterra, mi sembra che sia nata negli anni un po' poco prima, negli anni 60. Però non era convinto, ha incontrato gli altri, parlando con questi altri, eccetera, che aveva avuto una proposta dalla BBC, decidono di unire le forze e mettono assieme quello che sarà forse il loro, anzi senz'altro, il loro show più famoso, che è il Flying Circus, Monty Python's Flying Circus, che va in onda per 3-4 stagioni, 3-4 anni sulla BBC, fino a quando Cleese, che è sempre quello un po' più particolare, più rompicoglioni, eccetera, decide di lasciare lo show, non lasciare Monty Python, lasciare lo show, che andrà avanti ancora un annetto e poi verrà interrotto. Monty Python, il nome da dove viene? Cioè, anche qui ci sono varie teorie. Monty era per prendere in giro Montgomery, no? Il generale Montgomery, che era un eroe sopravvalutato. Noi che abbiamo combattuto Ella Lamain lo sappiamo bene, po' sopravvalutato, comunque era, diciamo, l'espressione massima dell'establishment britannico, dell'aristocrazia, di quello, delle glorie passate dell'impero, e poi ci hanno voluto affiancare, è un nome Monty Python, no? Perché sarebbe Monty Montgomery, e Python ci hanno aggiunto, che vuol dire pitone, e quindi praticamente hanno creato questo nome, unendo un nome che richiama una persona famosa, molto conosciuta, che rappresenta un certo tipo di ambiente in Inghilterra, con una cosa che non c'entra niente, un nome che fa ridere, così. E così nascono i Monty Python. A proposito di nomi, lo stesso Cleese, che forse è il più cinico di tutti, è uno, insomma, una vita anche abbastanza... è quello con i baffetti alto, adesso magari qualcuno riesce a ricordarselo, chi li segue, chi li ha visti i film, lui si chiamava Cheese da giovane, quando è nato si chiamava Cheese, quindi ha subito una serie di, che vuol dire, come tutti sapete, formaggio, quindi ha subito una serie di prese per il culo, immagino epocali, per tutta la sua adolescenza e infanzia, tant'è che dopo al servizio militare, che all'epoca ancora si faceva negli anni 50, cambiò in Cleese, perché anche secondo me forse ai militari la goccia che ha fatto traboccare il vaso, insomma, io c'avevo uno, mi ricordo, nel mio piccolo, che si chiamava Insalata, non gli è passata più di cognome, si chiamava Insalata, insomma. E c'erano anche altri, salutiamo Insalata, terzo 87. E poi chi c'è? Cosa stavo dicendo? Ah, ecco, Flying Circus diventa un successo mondiale, da lì la loro fama inizia, da lì I loro show vengono riproposti attraverso il Canada negli Stati Uniti e da là iniziano, a fare le tournée anche, a riproporre i loro sketch. Prego, Principe.
E poi tra l'altro mi pare che nella loro appunto evoluzione, a un certo punto la loro, come posso dire, produzione era un po' aveva parere negativo nel fatto che loro si espandessero negli Stati Uniti, perché pensavano che poi lo stile del British humor non sarebbe stato compreso. Quindi era stato in un momento questo qui, in effetti, quando si sono, diciamo, espansi, appunto, hanno raggiunto il Canada e gli Stati Uniti, era un momento un po' down, penso che avessero perso un po' di, tra virgolette, di brillantezza, come si può dire in italiano, e quindi era in quel passaggio in cui stavano per rivoluzionare il proprio modo, comunque cambiarlo e comunque andare all'estero. In effetti, nonostante la titubanza della casa, diciamo, del loro, come si dice, produttore, iniziano ad essere visti in effetti negli Stati Uniti, e c'è un colossale successo incredibile. Infatti divennero forse più famosi negli Stati Uniti che poi in Europa, no? Perché poi in Europa noi in effetti non li conoscevamo, credo Monty Python in quegli anni non se ne sentiva parlare moltissimo, solo fino a quando è uscito dopo il film, come era, Life of Brian, se non sbaglio,
La vita di Brian, sì,
e lì è stato il successo,
sai cos'è,
79,
che
se non sbaglio, no?
Tu che sei un collega dei Monty Python, alla fine, perché diciamolo, comedy, diciamo, eccetera.
Nel 79 uscì Life of Brian, e lì fu proprio boom, un incredibile...
Però lì lì ha avuto successo, cos'è? Lì il problema è la lingua. Tu che sei, quello stavo dicendo, tu che sei un comedian, lo sai che certe battute, certi modi di dire, non puoi tradurli. Cioè non puoi fare vedere gli sketch tradotti in italiano, il film ancora passa. Infatti io non riesco, anche quando sono in Italia, non riesco a vedere i film in italiano doppiati, ovviamente è una roba... Cioè, ti rendi conto,
sì,
che perdi il senso, battute, cioè non, cose tradotte totalmente differenti, perché uno magari vede i sottotitoli in italiano. E lì non poteva. Hanno sfondato prima, sì, indubbiamente, tutto il mercato anglosassone. E poi dopo, coi film, sono arrivati un po' a tutti. Esatto, ma lì... ci sono degli sketch del Flying Circus che sono proprio, no, sono diventati modi di dire, sono talmente famosi, che c'è, cioè, l'uomo che parla ad anagrammi, il Minister of Silly Walks, è quello che fanno tipo il passo dell'oca, che prende per prendere in giro la burocrazia, c'è il ministero delle camminate stupide, tipo, come si può ridere, c'è questa cosa che fa vedere come lavora il ministero, che detta diciamo i limiti, le cose, le regole per camminare in un certo modo, sono cose moda. Poi c'è l'inquisizione spagnola, famoso check sull'inquisizione spagnola, Dead Parrot, l'uccello morto, ma soprattutto quella sullo spam, spam, no? È diventato un modo di dire, no? Quando uno fa spam, cosa vuol dire? Che è tempesta di email, di dati, no? È diventato un modo di dire della società digitale. La società digitale, la spam, che esiste ancora, e mi sa che è arrivata anche in Italia una cosa simile, è una carne di maiale, che nessuno vuole sapere cosa c'è veramente dentro, in scatola, che era diventata molto famosa nell'Inghilterra del dopoguerra, perché costava poco, c'erano le proteine, si apriva con la chiavetta, ed era la famosa spam.
Durante il lockdown, in effetti qua, mi arrivò un pacco di questi d'emergenza, non so perché, non so per come, e non so se sbagliarono posto, ma no, probabilmente l'ha iniziato a me, comunque grazie. C'era appunto una di queste scatolette tipo spam, appunto, che ancora sta qua, se volete poi la apro un giorno in diretta, voglio dire.
Ah, non l'hai mangiato? Buono.
No, perché non c'ho mai avuto il coraggio, insomma, poi io sono abbastanza salutista, quindi, insomma, è una cosa, una bottiglia di qualcosa, gelatine, cose, tutto ammucchiato, insomma.
Sì, sì, sì.
Prodotto originale.
Tieni la soprammobile, abbiamo fatto pop art l'altra volta, quella è pop art assoluta.
Ma se la posso tirare sopra la Gioconda, roba del genere. Te danno l'ergastolo perché
te danno la multa
dentro, quindi dovrebbe essere materiale che distrugge tutto, insomma, no?
E lo sketch sulla spam era un gruppo di gente posh che va nel ristorante e si trova un menù dove tutti i piatti dal dessert a base di questa spam, che era invaso effettivamente l'Inghilterra. Poi c'è stato negli anni 2000, e poi dopo lo vediamo, Spamalot è un musical fatto da dei comedian più giovani per omaggiare i Monty Python, sempre loro come attori, eccetera, quindi pigliavano anche lì, che nel 2005 mi sembra che è iniziato a girare, da Broadway al West End di Londra ancora gira, cioè un musical veramente di grandissimo successo, che celebra, basato sulla ricerca del Graal, sul loro primo film di successo, che anche lì di film ne hanno fatto uno prima, qualche anno prima, che si prendeva il titolo dal titolo di un loro stage, cioè Now, è ora qualcosa di completamente differente, ed però è una raccolta di sketch. Cioè, i film con sceneggiatura, diciamo, sono due, quindi l'Holy Grail, la ricerca del Santo Graal nel 79, poi c'è Life of Brian 81, mi sembra, e poi la Meaning of Life, che è dell'83. Il primo, The Holy Grail, si riferisce appunto, mette alla berlina la storia del ciclo arturiano. Il secondo, Il Nuovo Testamento, e fa veramente ridere anche il doppiato in italiano, poi insomma noi birichini queste cose che si svolgono in Palestina, in Giudea, eccetera, ci piacciono, li vediamo nei giornali, ci piacciono e ci strapiacciono. E poi c'è The Meaning of Life, che è veramente abbastanza, come ho detto prima, abbastanza crudo, ma fa veramente, veramente molto ridere, che si torna alla composizione di sketches, di scenette, che dovrebbero appunto dare un senso, spiegare un po' qual è il senso della vita, che poi alla fine si viene fuori che non ha molto senso la vita, almeno secondo loro. E che dire, mi sto dilungando, prego, io chiederei l'ausilio del nostro aristocratico DJ.
Il musicista, eccolo qua di nuovo, avevamo detto prima appunto tutti i nomi che finiscono per la S. Questa è la second best band probabilmente di Liverpool, no? Quindi siamo nel pieno anni 60, tanto per cambiare. Mercy, io direi iniziamo a fare gli americani, perché qui non so più che cosa scegliere. A parte ciò, non solo americani, io farei pure qualcosa di italiano ogni tanto.
No, ma scusa se ti interrompo, io sono il custode dell'ortodossia della radiofonica. Quando non facciamo Albion Sound, te puoi mettere pure pezzi in Bangladesh. Capito?
Sì.
Certo.
Perché Albion dici.
È solo Albion, perché tu c'è Albion. Se però tu puoi mettere anche funicoli funicolà in inglese, non lo so.
Ah, giusto. Cioè, dovunque è andata all'Inghilterra, diciamo, in maniera espansiva.
No, ma proprio no. Quando uno fa la playlist può mettere tutto. Playlist di, no, che non è Albion.
Allora quindi succede un macello qua. Perché
ho chiesto al direttore. Sì, tu.
Qua entra pure tutto il discorso del French, pop, beat, tutto, punk. Tutto. Facimmi botti, regà, facimmi.
Bene.
Allora, tutto a po'. Dunque, passiamo adesso a un discorso un po' più alto a livello geografico. The Searchers era la band che vi stavo per annunciare, quindi siamo nel pieno Mersey Beat. Inghilterra degli anni 60, i Beatles, abbiamo fatto insomma 3000 puntate su Mersey Beat e compagnia bella. E questi sono stati veramente forti, perché veramente dopo i Beatles, una band che in quegli anni ti lancia un pezzo incredibile tipo Hip Hip Shake, che ha raggiunto il numero 100, voglio dire 100 negli Stati Uniti, mi sembra, il 7 marzo del 1964, non è da poco. E poi, che dire, la band insomma è molto interessante, perché come al solito ci sono sempre le referenze, almeno le nostre referenze, noi siamo cresciuti così. Qua i Searchers, non so se ve lo ricordate, quando eravate proprio ragazzini, ma nel 56 uscì un film fighissimo, tra l'altro, con John Wayne, e diretto da John Ford, quindi un western incredibile chiamato appunto The Searchers. E nel stesso film, poi traducete quello che sto dicendo con Google, perché non capisco nemmeno io quello che dico, e lo stesso film, traduzione di Google precisa, sai come lo pronunciano, no? Tipo in inglese. C'è questo band, diciamo, che vedono appunto il film e dopo qualche anno iniziano appunto a formare il gruppo. Hanno fatto un sacco di covers, pure hanno fatto diversi remakes. Tra l'altro questo qua che vi sto facendo per ascoltare è Needles and Pins, che è un altro hitone incredibile. Poi dopodiché cambiamo, quindi non spegnete. Questi due così un po' melensi, dopodiché gli altri tre sono veramente forti. Quindi sentitevi un po', ditemi che pensate, e The Searchers, dateci l'ok appunto per roba French, Italian, Bangladeshi, Needles e Pins. I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away, yeah, and get down on my knees and pray, yeah, that they go away, but still they begin now. Needles and pins are because of all my pride, the tears I gotta hide. She's way sooner than me. Let her go ahead, take his love and stay. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. Yeah, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Hedna, Hedna. Why can't I stop and tell myself I'm wrong?
Grandi Grezzi, grandi pezzi, mi tocca il cuore ogni volta il nostro principe, perché abbiamo più o meno gusti comuni e quindi storie comuni, gusti comuni.
Ma sì, perché io mi chiedo sempre ogni volta che ascolto quello che tu metteresti, quindi guardo sbircio sulle tue playlist, quelle passate, quelle immagini, quelle future, dall'83 che ho questo pensiero, insomma.
Ma no, sì. Ci seguiamo.
Allora una domanda che volevo fare, ma sì, questo prego. Michael Palin che io vedo, ma è Michael Palin? Perché poi alla fine, sai, quando non riesce a collegare le persone, in effetti Michael Palin, grande autore, grande attore, scrittore, poi ha fatto delle serie per le quali appunto avevo dimenticato completamente il suo ruolo in Monty Python, e l'avevo apprezzato per essere il giornalista che conosciamo, che ha fatto appunto Visitarci virtualmente con dei video bellissimi, tra l'altro dei libri bellissimi. C'era uno, Sahara, che era fine del mondo, anzi compratelo, guardatelo, c'è sia il video, io ce l'avevo in DVD ma lo trovate penso su Netflix eccetera, e poi il libro è favoloso. Quindi Michael Palin, incredibile, Michael Edgar Palin, nato a Sheffield nel 1943, quindi ha 81 anni, attore, commediante, scrittore, presentatore televisivo, insomma ha fatto di tutto, quindi tanti travel documentary, appunto poi parte con Monty Python. E tra l'altro c'è un'altra cosa, a noi che ci piace Orwell e compagnia bella, mi sembra che sia appunto in questo film, tra l'altro, che anzi proprio quello, che è un film del 1985, l'avete visto sicuramente, Brasil.
No, quello è Gilliam, Terry Gilliam, lui...
C'è pure lui.
Gilliam è il regista di Brasil. Quello è l'altro, infatti uno guarda, se poi l'avremo visto, comunque il tempo sta andando, quindi diciamolo subito, per dire, Cleese è l'autore, scrittore, sceneggiatore di Un pesce nome Wanda, no? Famosissimo film degli anni 80, c'è anche lui, lui è Palin come attore, esatto, e quindi loro sono anche autori famosissimi. Palin, video musicali, a parte quello che tu hai suggerito, tutte le trasmissioni che fa ancora sulla BBC di viaggi, divulgative, molto molto interessanti, video musicali ne ha fatto un casino. Gilliam, genio assoluto, Brasil, l'esercito delle 12 scimmie, Paura e delirio a Las Vegas, dicevamo prima, il re pescatore dei Fisher King con quell'altro. Dai, che
Bandits,
cioè lì siamo veramente al massimo della... cioè sono, non so, su sei praticamente, sei geni. Uno non c'è più, altri due non sono...
nonostante ci abbia 80 anni, ha fatto pure The Missionary. Lo dico.
Eccolo
là.
Eccolo là. Quindi così, che stavamo dicendo? Sì, tutti i generi, prego, è finito, sennò comincio a sparare pillole. Tipo, ci siamo dimenticati di dire che, insomma, abbiamo una data di nascita del gruppo, 11 maggio 69, in un Tandoori Restaurant, quindi indiano, tipo Tandoori, di Hampstead, zona affluente comunque di Londra. Ancora adesso ci abitano parecchi vecchi artisti, amici loro, mentre Cleese a Londra faceva base, un altro indirizzo famoso per i Monty Python è un indirizzo di Kensington, dove insomma nell'appartamento di Cleese si trovavano a scrivere, eccetera. Tra l'altro scrivevano in un modo molto, molto strano, si separavano, erano tutti autori dei loro sketch e dei film, cioè sketches, lavoravano a coppie, tipo magari si mettevano Jones e Palin da una parte, Chaplin e Cleese dall'altra, uno da solo, di qua di là, poi arrivavano con le idee, e siccome erano democratici, non so quanto lo siano rimasti, votavano, e quindi sono riusciti, è difficile in sei a trovarsi sempre d'accordo con personalità anche forti, e sono riusciti insomma ad andare avanti fino a quando... fino ad adesso, diciamo, però diciamo come Monty Python originali, fino appunto alla morte del dottor Chapman, perché il dottor Chapman era l'unico che non aveva fatto Grand Chapman, aveva fatto studi di medicina ed era dottore a tutti gli effetti, un po' come Enzo Iannacci, mi viene in mente, parlando di commedie, di canzoni, Chapman era dottore, però purtroppo, nonostante fosse dottore, è morto a fine anni 80 di cancro. E lì c'è stata una grande scena, perché il nostro John Cleese ha fatto il discorso, no? L'onoranza funebre che si fa soprattutto qua nei funerali, ed è, dice che ci ha infilato apposta, cioè ha detto una serie di battute, però è entrato nel Guinness dei primati, si può dire, perché è stata la prima volta che aveva usato la parola fuck durante il discorso funerale di uno. E quindi anche quello è memorabile, il discorso che ha fatto Cleese al funerale di Chapman. E dopo cosa hanno detto? Hanno detto, tutti gli chiedevano, vabbè, Monty Python sono finiti, vi riunite, e uno di loro ha citato George Harrison, quando gli chiedevano, dopo la morte di Lennon, della riunione dei Beatles, fa, guardi, per il momento non si parla di riunione, diceva Harrison, perché glielo chiedevano tipo 150.000 volte, stiamo aspettando di vedere se John Lennon quando e se tornerà, poi dopo riparleremo della riunione. Invece mi sembra che questo l'ha detto lo stesso Palin, adesso dopo mi o Jones, ha detto, quotando Harrison, guarda, Monty Python, sì, stiamo pensando di fare una riunione, che ritorni il nostro amico Chapman dall'aldilà, e comunque stiamo parlando col suo agente per far sì che questo avvenga. Così stronca, questa è la risposta che davano sempre. Poi dopo si sono riuniti in cinque, e dopo vedremo anche dove e quando, però direi di ripassare la palla sonora al nostro Calù.
Al nostro principe, perché qua ci sono poi delle colubrazioni mentali, cioè ci sono delle situazioni di filosofia sulla vita con questo nuovo pezzo che vi propongo, perché vi avevo detto prima appunto The Searcher, siamo nel Merseyside, quindi la zona di Liverpool, i Beatles, eccoci qua, in effetti eccoci qua, i Beatles di nuovo. Pezzo incredibile, perché poi non lo fanno i Beatles, questa è una cover che ho trovato di una band che si chiama Scafari, quindi Scafari. Interessante, perché sembra, non so che sembra, scafandri, scaffari, com'è? Oppure scarrafone, o potrebbe essere ska e safari, ma in effetti la band è tutt'altro, sono svizzeri a quanto pare, fanno questo tipo di rivisitazioni. Mi piace molto come versione. Due parole su Drive My Car, che è appunto questa bellissima canzone di Beatles, che tra l'altro, non so te lo ricordi, Paolo di Savona, no? In un raduno a Lloret de Mar 1985, lui cantava sempre questa canzone, io non la conoscevo, come un'altra canzone appunto di Helter Skelter, che nessuno la conosce. Quindi queste canzoni di Beatles sono un po' meno note per alcuni di noi, almeno, ed era un pezzo fighissimo che ho riscoperto negli anni passati. E niente, qua bisogna solo leggere le liriche, cioè noi andiamo a pensare situazioni, sfighe, problematiche, eccetera eccetera, qua ve lo spiega lui, capisci? Eccolo qua. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Cioè, tu ti rendi conto? Ma questo ha capito tutto. In effetti, i Beatles, mica no altri, voglio dire. Avevano capito tutto. Baby, puoi guidare la mia macchina? Sì, diventerò una star. Baby, puoi guidare la mia macchina e forse ti amerò, capito? Forse lui amerà lei. Invece noi rincoglioniti penseremo che forse lei ci amerà a noi perché abbiamo la macchina e la star. Invece no, è proprio il contrario. Forse io amerò te. Ecco, detto questo, c'hanno ragione i trapper. Per cui mi faccio sentire questa versione un po' meno attuale, però è tutto qua, è tutto qua. Non ci abbiamo capito niente, meno libri. Più trap, signori, scafari. Baby, you can drive my car.
Eccoci. Ci delizia e ci stupisce il nostro principe, come sempre. Non mi stancherò mai di dirlo. Bene, Che dire? Ci sarebbero tantissime cose da dire. Abbiamo accennato a loro, ecco, a loro hanno fatto tante cose belle. Tra l'altro avevano creato una società di produzione per produrre il loro film, che si chiama Handmade Films, che poi è servita per produrre altri capolavori sia del cinema, è rimasta in vita questa creatura sovvenzionata appunto anche da grandi artisti amici loro, appunto da Harrison. Erano molto amici anche di attori famosissimi dell'epoca, Peter Sellers per dirne uno, poi erano benvenuti, se la giravano di sicuro si sono divertiti tantissimo nei loro 30-40 anni a Londra, girando in questi ambienti, amici anche amicissimi dei Rolling Stones, erano popolari e li volevano bene tutti, li vogliono bene tutti quelli che sono quattro che sono rimasti, perché dopo nel frattempo ci ha lasciato anche un altro, vedremo. Comunque, Handmade Films, la casa di produzione, una cosa che magari forse avrebbero evitato, sarebbe stato meglio avessero evitato o avessero fatto in modo differente, e loro sono i responsabili praticamente della creazione di Amnesty International, che non sarà, insomma, non era molto famosa come charity, come società, che come si dice ONG all'epoca, e loro hanno cominciato a fare spettacoli, a sovvenzionarla pesantemente e a tirar dentro tanti altri di questi loro amici, tipo i maledetti U2, Bob Geldof, che poi grazie a questa ispirazione di Amnesty International ha fatto quella Do The Noise Christmas negli anni 80, ha iniziato il filone stucchevole di tutti i benefici, la beneficenza degli artisti, la canzoncina e lo spettacolo per l'Africa, per il terremoto, che dopo è stata replicata anche in America, insomma, diciamo, quella lì è una cosa che è partita anche un po' da loro. Abbiamo parlato delle loro attività infinite, di autori, sia di canzoni che di programmi televisivi, di serie televisive, chi più, chi meno. Lo stesso Gilliam è famosissimo anche per essere un artista grafico, crea dei cartoni animati o comunque delle moving images con dei pupazzetti all'inizio, col cartone, era molto, molto dentro queste cose, utilizzato tra l'altro anche queste incursioni grafiche nei film dei Monty Python, grazie a lui. Si sono sciolti appunto dopo il Meaning of Life, grazie al, purtroppo perché era morto il loro il dottor Chapman, Grant Chapman. Addirittura nel 98 ai membri superstiti viene dato, conferito un premio famoso, insomma, United States Art Festival, e loro si presentano ai Monty Python, e loro si presentano sul palco con un barattolo dove dicevano, ma conoscendoli sarà stato anche vero, che c'erano le ceneri di Chapman, che dice noi siamo i Monty Python, questo, il premio a Monty Python, allora veniamo tutti. Hanno fatto sempre questo genere di stunt. Purtroppo, dunque, che cose abbiamo detto, memoria, purtroppo Jones muore nel 2020, aveva soffrito di demenza, eccetera. Jones era il membro gallese del sestetto, e quindi sono rimasti, diciamo, in quattro. Andando indietro, non è vero che poi si sono riuniti e poi magari vedremo come, non prima di aver sentito casomai un altro branetto del nostro DJ di fiducia, prego. A te.
Eccolo qua, questa sera ci abbiamo roba favolosa, signori e signori. Avevo detto, allora, stiamo analizzando poi alcuni testi, questa è una nuova rubrica che abbiamo cominciato questa sera così all'improvviso. Poi ci abbiamo il botta risposta, perché abbiamo prima menzionato appunto i Beatles, quindi favolosi anni 60, e qui siamo di nuovo sempre affossati in questa sorta di palude, sarà perché vengo da lì, ed abbiamo una fantastica cantante che è Dusty Springfield, chi non la conosce la vada a vedere, bellissima, e dunque siamo a livello proprio apoteosi massima. Ci abbiamo un pezzo interpretato da lei, però scritto da altri due autori, ma non mi ricordo i nomi, è del 1964, ed eccolo qua, no, sulle note appunto dei Beatles, che quello gli dice appunto, e forse ti amerò, e maybe I will love you, no, eccetera eccetera, quindi c'è questa forza, questo patriarcato, diciamo, no, che inizia No, non nemmeno inizia da lì, inizia da prima. Però i Beatles fanno da portavoce. Poi invece c'è Dusty Springfield che in questo world perfetto, questo mondo perfetto, ti dice: "You stopped and smiled at me, asked if I care to dance. I fell into your open arms and I didn't stand a chance." Se non avete capito, ve lo traduco. Perché se sapete l'inglese non avete capito, perché come pronuncio io non si capisce niente, per cui ve lo dico in italiano che famo prima. Quindi ti sei fermato e mi hai sorriso, hai chiesto se volevo ballare, sono caduta nelle tue braccia e non ho avuto una chance. E poi chiaramente finisce: "It's crazy but it's true, I only want to be with you." C'hai capito? Amaritateci gli anni 60, tutto perfetto, dinamiche perfette, signore e signori. Sentiamoci amaramente la versione dei Gimme Gimme Lovers di questo pezzo incredibile, che appunto "I only want to be with you". Eccoci qua, dai.
Bene, 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 il tempo vola, siamo quasi arrivati alla fine, passo la parola, abbiamo sempre qualche problemino tecnico, noi pirati dell'etere, è vero, caro principe?
Tu stai, sì, come... sì, il tempo vola, script a moment,
e batteria, fare... batteria,
non so se, faccio problema della batteria qua, che praticamente non lo so, dallo studio mi hanno dato dei metodi, ecco, insomma, materiale tecnico un po' così, vabbè. Allora, abbiamo un altro pezzo che è fantastico, io ve lo annuncio subito, just in case, che è... Non so, che non mi ricordo il nome, tu mi devi aiutare adesso, perché la versione...
UK
è...
Subs? UK Subs?
No. UK Subs è chi la esegue, però il pezzo è She's Not There.
Gli animi.
Zombie.
Vedi. Eccoci.
Favolosi. E appunto, l'amara sorpresa, ecco, possiamo creare questa cosa che con le canzoni e con i titoli, che cosa romantica, poi creiamo una sorta di storia. E in effetti la fine tragica di quel duello, no, tra lui con Drive My Car e Dusty Springfield, che ci cascano tutte le scarpe, e appunto invece nell'amara realtà del giovane che poi si sveglia, tipo una provincia desolata italiana, eccetera, eccetera, lo dicono gli zombie, She's Not There, eccoci qua, quindi riconsoliamoci in questo pezzo qua e ce l'andiamo a ascoltare, però nella versione di UK Subs, in cui poi c'è magari pure un filone mezzo erotico, quindi magari c'è una vena di riscatto, non ne so, quando quello va, com'era, Frankie Goes to Hollywood, insomma, roba del genere, vabbè, UK Subs.
Thank you. the mother trying to find her. She's done the earth. We'll never tell you about her, what she looks, the way she acts, and the color of her hair. Her voice is something cool, her eyes are blue and bright, her skin is something white, but she's done the
Eccoci, eccoci, abbiamo fatto la doppietta del principe che è avvezzo a questo tipo di performance, perché sta per andare via, deve andare via, però prima di salutarci io vorrei parlare della reunion. La reunion c'è stata, ma c'è stata in puro stile Monty Python, stiamo parlando del 2013, cos'è successo? Avevano un caso legale aperto con un produttore del primo film, Holy Grail, per una questione di soldi, di royalties che dovevano prendere, lo avevano perso, eccetera. Perché era stato derivato da quel film, la commedia Spamalotto della quale avevamo parlato prima, e quindi loro volevano avere dei soldi, insomma, hanno perso, dovevano dare all'epoca quasi 1 milione di sterline a questo produttore americano, Mark Forstater, e cosa dico, vabbè, non abbiamo i soldi, che facciamo? Facciamo una reunion, così prendiamo i soldi dagli spettacoli e paghiamo questo. E così hanno fatto, il 19 novembre 2013 si incontrano e poi organizzano la prima reunion ufficiale alla O2 Arena a Dulwich, quindi un posto enorme, coperto, dove hanno fatto un sacco di concerti grossi, hanno aperto le Olimpiadi del 2012 con tutto quello spettacolo favoloso che abbiamo visto. E si riuniscono lì, successo incredibile, 43 secondi, l'O2 Arena, che non so, adesso terrà 20-30 mila persone minimo, 43 secondi vengono esauriti i biglietti, fanno un tour e vanno dappertutto. Un'altra figata è che lo spot per questa reunion è stata fatta da Mick Jagger e Charlie Watts, buonanima batterista dei Rolling Stone, dove praticamente dicono: ah, ma ancora questi, ma chi è che vuole vedere questi vecchi rincoglioniti che ancora insistono per rivivere la loro gioventù e vanno lì solo per soldi, capito? Detto dai Rolling Stone, che sono coetanei, è una cosa, insomma, di un'ironia plateale molto divertente. E poi dice: ah, il migliore morto anni fa. La stessa cosa che dicevano di Brian Jones dei Rolling Stones. Prego.
Sì, il clone. Appunto di cloni volevo fare ancora io una precisazione, una referenza su questa reunion. La reunion mi piace moltissimo, sto parlando dell'isola tropicale dell'Oceano Indiano, chiaramente a sud dell'Equatore, nella reunion. Io vorrei tanto andare là, favoloso. Secondo me, se vado lì, tutti questi problemi, appunto, dei Beatles, queste cose incomprese, eccetera, lì si chiarisce tutto. E un'altra cosa, hai notato che abbiamo detto Dulwich prima, e non so se ti ricordi, è l'unico posto, penso, a Londra dove c'è una strada con passaggio a livello, dove si paga un toll per entrare, perché è una strada privata che porta da Dulwich a Crystal Palace.
Ecco, è vero, sono quelle del mango degli anni 50, sì,
è vero. Poi una c'è cosa incredibile,
una c'è il traghettino, il traghetto sul Tamigi,
però mi sembra un viaggio.
E sì, poi ho detto una cazzata, perché ho detto Dulwich, che è dove abitavamo noi, e invece è Woolwich, dove c'è però Woolwich c'è il traghetto che somiglia alla strada, che devi mettere la monetina, ti porta di là, un viaggio nell'Ottocento. Sì. È così.
E bene, a parte le monetine, non so se vi ricordate quando in Inghilterra si mettevano le monetine direttamente dentro la stanza, sia per l'energia elettrica sia per il heating. Che poi era
sì, 50 pence, 50 pence.
50 pence dentro la stanza.
Sono inventati i meter, mamma mia. Bene, che dire, che chi è ancora vivo, ancora in attività, nonostante, insomma, una certa età, John Cleese da poco era qua in Italia. Italia ha fatto un tour che John Cleese ha, lui avrebbe forse anche smesso di lavorare, a parte che lui, bisogna citare senz'altro Fawlty Towers, che è una serie dove lui era protagonista di un albergo, una commedia che è andata in onda da BBC, successo, la più grande commedia, tra le più grandi commedie TV della Gran Bretagna. Adesso addirittura ci sta facendo un'opera televisiva. Lì era John Cleese, il quale è ancora in attività e gira, perché essendosi sposato 4 volte deve pagare una marea di alimenti a tutte le ex mogli, c'è poi un paio di figli, ma l'ha proprio detto anche lui, come hanno detto, facciamo una riunione perché dobbiamo pagare il produttore, abbiamo perso la casa, lui ha detto, oh, mi tocca andare in giro, vende anche cose autografate da lui, pezzi di sketch, foto originali degli show, ed è stava anche a Milano da poco, perché lui è ancora in giro a raccontare, a scagliarsi soprattutto contro il politically correct. Adesso è diventato quasi un istrione anti appunto censura, la censura sempre più pressante che avviene anche sugli spettacoli, sulle produzioni appunto comiche, ironiche, in nome di questa dittatura del sorriso, vorrebbe dire, del politically correct, sempre per citare chi piace a noi, e quindi ancora lui è ancora in giro. Del resto, chi ha tempo, voglia, vada a vedersi, magari in lingua originale, magari con i sottotitoli, ci trovano dappertutto, gli sketch di Monty Python, i film, non ne parliamo, sono una parte, una delle belle parti che concerne e che ha influito e che forse anche un po' migliorato queste isole. Niente, detto questo, direi che se la regista e il principe sono d'accordo, ci salutiamo. E la prossima, se non sbaglio, è Londinium Talking, attualità, giusto? Allo?
Sì, assolutamente sì. Assolutamente. Sì.
Lo sai, bene, perfetto. No, perché si è frizzato nel frattempo, come al solito, si è frizzato il principe, ed è andato via, c'era poca batteria, purtroppo i mezzi sono quelli. E quindi stavo dicendo, chiedendo conforto alla nostra regista, la prossima volta sarà Londinium Talking, quindi parleremo un po' dell'attualità, di cosa succede, non succede, cosa non dovrebbe succedere, compagnia bella, da queste parti. Detto questo, io non mi resta che salutare di nuovo l'unico, ne resteranno solo due, siamo noi. Alla io fine, la nostra Alessandra.
Finito in due.
Salutiamo, anche oggi abbiamo parlato a casa più o meno come dovevamo, speriamo. Saluti ai fedeli ascoltatori, grazie di tutto e a lunedì prossimo. Ciao Alessandra, ciao Principe, chissà dove sei.
Ciao, lunedì prossimo, buona serata.
London? Yes, London. Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.